Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quad, sono Salvatore e continuiamo questo approfondimento sulla situazione in Iran. Con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Questa seconda parte, la nostra ospite è Marina Misaghi Nejad, antropologa, attivista, specializzata sullo studio dell'Africa e del Medio Oriente, lavora da anni nel campo dell'accoglienza. Rifugiati a Bologna. Io saluto e ringrazio Marina per essere nostra ospite. Ciao Marina. Prima,
Ciao a voi, grazie per avermi invitata.
ovviamente, di iniziare l'intervista, vorremmo chiederti qual è la situazione attuale in Iran?
La situazione attuale in Iran è estremamente tesa e drammatica, ma dobbiamo stare attenti a non ridurla a una semplice questione di conflitto o di guerra. Da un lato c'è un paese che di fatto sta affrontando una repressione interna tragica con esecuzioni, arresti di persone che sono scese in piazza qualche settimana fa proprio contro il regime, restrizioni quotidiane alle libertà fondamentali e un monitoraggio costante della società. Dall'altro lato abbiamo delle tensioni regionali molto forti che hanno accentuato un clima già molto pesante, rendendo poi di fatto ogni forma di organizzazione sociale da parte del popolo sempre più difficile. In questo momento, secondo me, se vogliamo fare una fotografia dell'attuale, non possiamo dimenticarci che il regime iraniano non è fragile come molti lo stanno raccontando dall'esterno, ha una struttura profondamente radicata, viscerale, che si autoforma completamente, continuamente, attraverso appunto il controllo e la sorveglianza. E in questo caso non si tratta solo di una violenza repressiva, si parla proprio di una macchina politica, culturale, che si sta nutrendo della paura, ma anche di rituali proprio istituzionali, ideologici, per gestire la popolazione.
E ti facciamo una domanda che abbiamo già posto a Paolo Arivetti. Quanto è complesso raccontare l'Iran e contrastare la narrazione che viviamo invece tutti i giorni, proprio di che cosa sia l'Iran per i media occidentali?
Ma raccontare l'Iran è complesso per molti motivi, semplicemente perché l'informazione internazionale tende a semplificare, ridurre e soprattutto a strumentalizzare quella che è la realtà attuale del paese. Da un lato abbiamo appunto un paese che viene rappresentato come il pericolo numero uno dal punto di vista geopolitico, dall'altro lato come uno spazio assolutamente oppressivo, dove ogni dinamica interna appunto è cancellata, ma mi viene da dire anche molto banalizzata. E questa è una narrazione che chiaramente, anche forse in modo o strumentale, oscura poi la ricchezza di quelle che sono le storie interne, i conflitti sociali, anche l'eterogeneità del popolo iraniano e delle lotte civili quotidiane del popolo. Se pensiamo al fatto che comunque nelle proteste di gennaio una delle micce sono state proprio gli scioperi, cosa di cui non si è parlato minimamente. Il nostro compito qui è quello di contrastare questo tipo di narrazioni e questo non significa sostenere in alcun modo un intervento esterno o legittimare appunto l'aggressione statunitense o israeliana. Anzi, l'intervento esterno, come stiamo vedendo, e questo nella narrazione appunto dell'Occidente è molto importante, peggiora la situazione, generando ancora più violenza, più sospetto verso l'esterno, rafforzando il regime che appunto si autolegittima poi come difensore della nazione contro quelle stesse minacce straniere. E nel momento in cui abbiamo edifici bombardati, ospedali con dentro centinaia di bambine morte, non possiamo pensare che il regime si indebolisca di fronte a attacchi di questo genere. Anzi, nella propaganda sua stessa si rafforza nel farsi salvifico nei confronti di certe ingerenze. Ecco.
Ma secondo te perché ad Occidente i media raccontano in questo modo l'Iran? Paura o cosa?
Io penso che sia una visione molto utilitaristica. Avere un'area geografica, economica e politica come quella del Medio Oriente, soggiogata, subalterna, serve proprio in un qualche modo a legittimare poi la propria presenza in quell'area.
Quindi
Legittimare
scusami, quindi una visione neocolonialista alla fine, no?
assolutamente, è una visione assolutamente colonialista, quella dell'intervento salvifico. Questo è molto vero, tra l'altro, anche rispetto alla questione di genere, no? Le donne anche vengono proprio usate come emblema, umanitario, come figure da salvare. Senza l'Occidente, le donne iraniane non avrebbero la possibilità di salvarsi da sole, ecco, questo è chiaro.
Senti, per contro, diciamo, c'è questa cosa per cui l'Iran di fuori dall'Iran, cioè le persone iraniane che vivono al di fuori dall'Iran, vengono sempre comunque dalla stampa, rappresentate quasi esclusivamente dallo Shah, cioè come se non esistesse altra cosa al di fuori. Cioè, o l'Iran degli Ayatollah o l'Iran che vive fuori dall'Iran, che però è rappresentato dalla famiglia, cosiddetta famiglia reale dello Shah. Cioè, questa cosa è un po', no, insomma, è piuttosto bizzarra, come se non ci fossero altre voci che potessero parlare al di fuori dell'Iran. Come ci spieghi questa situazione? Come si spiega questa situazione?
Ma io credo, anche rispetto alla domanda che facevate prima, che questa polarizzazione si sia creata proprio all'interno del dibattito occidentale e che per sua conseguenza poi si sia un po' trasportato anche all'interno del paese. Le voci che in questo momento stanno sostenendo o si auspicano in un qualche modo il ritorno della monarchia sono voci non isolate e non di certo neutre, sono voci che poggiano la loro consistenza su un appoggio statunitense in particolare e israeliano molto forte. Se noi pensiamo al locale, se pensiamo appunto all'Italia, la lotta, per così dire, dei cosiddetti monarchici all'interno della diaspora è stata proprio cooptata dalla destra, penso alla Lega, penso a Fratelli d'Italia, che in questo momento stanno scendendo in piazza con quelle persone. Al tempo stesso io credo che molto maldestramente la sinistra, così più radicale o presunta tale, nelle prime settimane di gennaio abbia al tempo stesso detto delle atrocità pro regime, ecco, quindi io credo che la polarizzazione sia una polarizzazione molto appunto, come dire, west friendly, ecco, più che interna al paese. All'interno del paese e fuori dal paese ci sono, appunto, c'è una eterogeneità molto spiccata dovuta alla presenza di partiti altri, penso a Today, che comunque è il Partito Comunista, penso a tutta un'opposizione che si sta anche creando rispetto a quello che sta succedendo in Rojava, in Kurdistan, presunte future alleanze anche con quell'area, il movimento transfemminista diasporico è un movimento che sta dicendo a gran voce che non hanno alcuna intenzione di instaurare un monarca al posto di un dittatore, quindi Sono tutta una serie di sfaccettature di fluidità che nel campo semantico occidentale non trovano posto perché non è un lessico interessante e soprattutto non è funzionale al discorso coloniale di qui sopra e che non serve a nessuno in questo momento. Serve il campismo, serve la polarizzazione, serve dire che gli iraniani hanno già scelto, gli iraniani non hanno scelto nulla, gli iraniani sceglieranno. E io glielo auguro nel momento in cui ci saranno delle democratiche elezioni o un referendum che permetta loro di scegliere appunto del loro futuro. È questo che intendiamo con autodeterminazione.
Non c'è il pericolo che ci sia ancora di più un aggravarsi della repressione interna con quello che sta succedendo nelle ultime settimane con l'attacco degli Stati Uniti?
Per me questo non è soltanto una possibilità, ma è la verità di questi giorni. Proprio oggi stavo scrivendo un articolo su le esecuzioni che stanno avvenendo in queste settimane. Sono esecuzioni che avvengono nel silenzio più totale. Il regime sta reprimendo e proprio nel rumore assordante delle bombe, tutte queste esecuzioni vengono ancora più silenziate perché chiaramente nel momento in cui si parla di attacchi, di bombardamenti, di oleodotti colpiti, di stazioni del gas dello Stretto di Hormuz e quant'altro, l'esecuzione di un giovane 19enne, che appunto era stato fermato per l'uccisione di un guardiano della Repubblica durante le proteste di gennaio, non fa alcun rumore. Ecco, quindi non solo il regime è ancora più repressivo, è ancora più sanguinario, ma agisce nella totale impunità, come da sempre, però ancora di più nel disinteresse internazionale, perché comunque ci si aspetta già che da un regime sanguinario ci siano questo tipo di azioni. Ecco, quindi assolutamente il regime è rafforzato da queste azioni. L'abbiamo visto banalmente perché la guida suprema, che appunto l'uccisione di Khamenei, non ha portato alla caduta del regime. L'uccisione di Khamenei ha portato anzi a velocizzare, se vogliamo, il processo di elezione della nuova guida suprema, che tra l'altro è suo figlio, quindi che magari per qualche giorno è rimasto molto silente, non si vedeva, non si capiva se fosse stato ferito anche lui, perché ha perso figlio, moglie, padre nel giro di poche ore, e che dopo qualche giorno è tornato ed è alla guida del paese. Ecco, quindi sono assolutamente in linea con quello che dici.
Solo fare una constatazione mia, che secondo me l'attacco degli Stati Uniti all'Iran non è altro che secondo me una sorta di velo di Maya che nasconde altro dietro, non è la liberazione dal regime, ma bensì c'è ben altro dietro.
Che l'intento di Trump non è quello di liberare il popolo iraniano, ovviamente.
Esatto,
Ok, no,
esatto.
su questo, ma su questo, tra l'altro, penso che o il mondo intero abbia frainteso Trump, oppure abbiamo un problema, nel senso che Trump l'ha detto molto chiaramente, non ha detto altro. Trump ha detto: noi abbiamo bisogno del petrolio iraniano. L'ha detto proprio esplicitamente in un suo discorso nei giorni prima degli attacchi. Lui ha nominato il petrolio 7 volte in meno di 15 minuti e il popolo iraniano non è stato minimamente menzionato. Poi chiaramente nelle varie interviste per insomma pulirsi un minimo la faccia lo ha dovuto dire o probabilmente gli hanno ricordato di dirlo. Però Trump è stato molto chiaro su questo, quindi dirci oggi che Trump è lì per una causa umanitaria vuol dire aver frainteso completamente le sue parole, quindi è chiaro che Trump Trump e Netanyahu, perché ricordiamocelo,
Certo.
Trump in questo momento è servo di Netanyahu in maniera chiara e netta. Loro hanno interesse a smantellare completamente il Medio Oriente e farne un avamposto dove mandare avanti i propri interessi. Non c'è alcun tipo di fraintendibilità come non c'era in Iraq o non c'era in Afghanistan. Adesso è proprio palese. Una volta Bush, quantomeno, pur essendo un assassino criminale come gli altri, però quantomeno lo celava. Invece Trump ce lo sta proprio dicendo. Quindi o siamo noi che non stiamo capendo, o è lui che non si è spiegato bene, o forse sono i media che
Sì, diciamo
stanno.
che adesso l'opinione pubblica è più orientata a continuare il discorso degli arsenali nucleari piuttosto che, insomma, cioè, cambiano ogni tanto, si spostano un po' così i soldatini un po' di qua e un po' di là, una volta sono le armi, una volta sono il nucleare, un'altra volta il petrolio, cioè si gioca intorno a queste cose. Io ti volevo chiedere una cosa, invece, per chi ci ascolta, leggere informazioni corrette su quello che sta succedendo oggi è possibile e dove è possibile farlo? Perché purtroppo effettivamente anche, cioè non ti dico con i giornali o con i telegiornali, ma che ne so, anche attraverso qualche social è possibile riuscire a avere una ricostruzione quantomeno corretta. E parlo di fonti iraniane, cioè parlo di persone che comunque scrivono per chi vive in Iran, per rimandare informazioni almeno più pulite possibili.
Allora, questa domanda mi porta a dire due parole sul fatto che in questo momento, così come qualche settimana fa, appunto in Iran c'è stato e c'è tuttora un blackout quasi totale, di internet. Noi non possiamo, prescindere da questo. Il blackout di internet equivale a un controllo dell'informazione. Ovviamente questi non sono degli incidenti temporanei, fanno parte di una strategia sistematica del regime. E non è una censura, è proprio la creazione o lasciare spazio per la creazione di narrazioni alternative che non lasciano spazio appunto al dissenso o che lo marginalizzino in un qualche modo, o addirittura che lo rendano, anche senza addirittura, lo rendano pericoloso. Quindi far uscire qualsiasi tipo di informazione, di dissenso, dal paese è, a rischio di morte, a rischio di vita. Ecco, non solo noi abbiamo un accesso limitato a delle notizie affidabili, ma anche all'interno del paese hanno accesso a notizie affidabili. L'Iran per poco sa che cosa sta accadendo attorno a loro. Chi è fuori riceve ovviamente dei frammenti selezionati, spesso appunto filtrati da attivisti o da delle ONG che hanno modo di confrontarsi dall'esterno. E chiaramente la gestione di questa informazione appunto serve per due scopi: da un lato a consolidare appunto la forza interna del regime, dall'altra parte a minimizzare la pressione internazionale. Quindi nel momento in cui noi ci affidiamo a delle fonti interne, dobbiamo stare molto attenti a quali sono queste fonti. In queste settimane ci sono state anche delle finte fonti interne che hanno portato, anche generando con l'intelligenza artificiale delle immagini. Quindi è chiaro che in questo frangente la comunità diasporica è un elemento fondamentale. Io ci tengo a dire un'altra cosa, però c'è anche un po' appunto da parte di chi non vuol sentir parlare di questa complessità e dell'eterogeneità del popolo iraniano, c'è proprio l'intento anche di zittire la diaspora. Io credo che problematizzare la diaspora sia importante perché la diaspora non può sostituirsi a una voce interna, la diaspora non può in alcun modo sostituirsi alle voci che in questo momento sono sotto la repressione. Non ci dobbiamo dimenticare però che l'Iran è un popolo altamente, il popolo iraniano è un popolo altamente diasporico. Tantissime persone, milioni di persone hanno lasciato negli anni Ottanta il paese e quindi noi dobbiamo confrontarci con generazioni intere che non fanno ritorno in quel paese, ma che hanno mantenuto un contatto costante, non solo emotivo, ma anche politico con quello che stava accadendo. E quindi io credo che sia importante, ecco, tenere a mente che ci sono dei canali interessanti ai quali guardare. Adesso non mi vengono in mente delle pagine specifiche, però ecco, dare credito anche a persone della diaspora che in questo momento stanno riportando delle frammentazioni sulle quali è utile porre un faro, ecco.
Io invece ti volevo ritornare ad una cosa che stavi dicendo tu all'inizio, ovvero quello delle proteste. Cosa lega le proteste degli anni scorsi con quella del 2025, che sono poi proseguite in questi primi mesi del 2026? Quali sono le istanze che vengono portate dalle iraniane e dagli iraniani?
Ma le proteste degli ultimi anni e non solo, dobbiamo ricordarci che non sono insomma, eventi, episodi isolati, ma sono proprio collegati da un filo rosso importante. Il filo conduttore che lega le mobilitazioni anche degli anni passati, che tra l'altro va detto sono spesso guidate da donne, da persone giovani, e qui, cioè, equivalgono alla richiesta di diritti fondamentali che possono essere l'uguaglianza, la giustizia sociale, la libertà individuale, ma penso anche alla lotta per l'ecologia. L'Iran è un paese che a livello ecologico è stato devastato dal regime iraniano, anche con delle false promesse di sviluppo, e invece si ritrovano con falde acquifere inquinate, un'aria irrespirabile, fiumi che si stanno seccando completamente. Quindi, se è vero che la forza del regime è una forza strutturale, è anche vero che lo sono le proteste che hanno attraversato in questi decenni le proteste e le mobilitazioni del popolo. Queste proteste non sono molto semplici da analizzare perché noi qui in Occidente abbiamo appunto dei fari puntati su quelle che sono anche delle immagini molto, se vogliamo, riconducibili o leggibili e traducibili qui. Penso all'uccisione di Mahsa Amini, penso alle grandi proteste studentesche. In realtà il popolo ciclicamente scende in piazza e viene appunto, poi, appunto cioè, sul quale c'è una repressione fortissima ciclicamente. Ecco, questo per dire che tutte le proteste sono accomunate per me da una cosa, ovvero da una persistente necessità e volontà e urgenza di autodeterminazione che costantemente continua a emergere nonostante una repressione molto forte. Chiaro è che il regime ha delle misure sempre più sofisticate e pervasive per reprimere il suo, tra virgolette, popolo.
Ci spieghi come invece la pratica politica di lotta di Donna Vita Libertà, Jin Jinanzadin, nata nel Rojava, è stata fatta propria dal movimento iraniano? E come viene portata avanti e può esserci lo spazio per portare avanti una resistenza in Iran come quella nel Rojava?
Diciamo che lo slogan Donna, vita, libertà, che tradotto in iraniano è Zan, Zendeghi, Azadi, viene da tutt'altro che uno slogan, viene da una pratica politica. Jin Jinan Azadi è una pratica politica adottata appunto dalle donne curde nella loro costituzione come motore costante di quello che è un modo di fare stato alla Ocalan diverso, estremamente diverso. Le attiviste iraniane lo hanno declinato nelle proteste, nelle campagne culturali, nella vita, rendendolo poi linguaggio comune di resistenza femminista. A differenza del Rojava, però, l'Iran, diciamo, dico a differenza, ma anche se nell'ultimo periodo, l'Iran è militarizzato, sorvegliato, non esiste uno spazio sicuro, non che adesso esista in Rojava, però non esiste uno spazio sicuro dove organizzarsi pubblicamente. La pratica femminista curda, che prevede anche la costruzione di reti, di solidarietà, di comunità, in Iran operano nella totale clandestinità e vengono anche molto delegittimate, represse, e chi le porta avanti lo fa con enormi rischi. Questo non significa che all'interno dell'Iran non ci sia una resistenza, ma che prende delle forme molto più sottili, anche molto più adattive, se vogliamo. È una resistenza diversamente da quella un più viscerale, anche più politica, più costituita appunto del Rojava, che appunto ne ha fatto un'entità politica autonoma, è una pratica iraniana, quella fatta di piccoli atti di sfida, che appunto sono il bruciare l'hijab, sono il non adattarsi appunto a tutta una serie di norme che il regime vorrebbe, e di nuovo ogni rischio esterno rischia di indebolire questa capacità autonoma, fornendo al regime appunto degli strumenti per demonizzare ulteriormente il movimento, giustificando appunto ulteriori repressioni. Non è un movimento facile quello di Donna, Vita, Libertà all'interno del paese, è più visibile, più forte sicuramente all'esterno, anche con quelli che sono i collettivi transfemministi che si sono organizzati in questi anni, penso per esempio al collettivo Rose in Francia, e però ecco, diciamo che è molto più complesso e difficile portarlo avanti adesso all'interno del paese.
Scusa Marina, ti facciamo un'ultima domanda, ovvero che scenario prospetti nei prossimi settimane, o sperando che ci possa essere un termine alla guerra?
Allora, questa domanda è molto difficile. Io continuo a dire quello che ho detto un po' rispetto alla forza del regime iraniano. Io non credo in questa guerra, non credo in alcun modo che l'intervento né di Trump né di Netanyahu sia risolutivo. Io penso che all'Iran, che era già un paese estremamente indebolito da una crisi economica, sociale, terribile, se la vedrà molto brutta nei mesi a venire. E non solo l'Iran, penso a tutta l'area limitrofa, ecco, e non. Io penso che finché noi lasciamo nelle mani di pazzi criminali appunto la sostenibilità, gli equilibri, ogni equilibrio geopolitico, sia impossibile essere ottimisti. Io credo molto nella resilienza del popolo, credo molto nella capacità di organizzarsi, ho piena fiducia nel fatto che ci siano fuori e dentro il paese delle persone che abbiano bisogno, voglia, necessità e urgenza di creare un futuro diverso. Penso però che si debba, per partire, dobbiamo abbandonare totalmente l'idea che questi interventi possano in un qualche modo portare a un futuro pacifico per tutta l'area. Grazie
Grazie per la risposta, grazie
mille.
per averci illustrato la situazione attuale in Iran e per aver risposto alle nostre domande, quindi veramente grazie.
Grazie a voi, grazie mille.